Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
E benvenuti anche questa domenica a Chiesa in diretta. È uscita mercoledì scorso la tanto attesa esortazione apostolica di Papa Francesco per una Chiesa dal volto amazzonico. Per alcuni a prevalere è la delusione perché il Papa non è entrato in merito al tema dei preti sposati e delle aperture nei confronti delle donne, mentre per altri il documento ha la forza di proporre il capovolgimento del modo comune di pensare il rapporto fra ricchezza e povertà, fra sviluppo e custodia.
Ma questa mattina ci sarà anche un secondo contributo in cui ci occuperemo di religioni e sovranismi. Gael Kurtens, la nostra collega, ha seguito una recente conferenza a Roma, la conferenza dei movimenti nazional conservatori. Per questa occasione Gael Kurtens ha incontrato Neil Datta, un esperto di movimenti populisti.
Querida Amazzonia, è questo il titolo del documento in cui Papa Francesco ha voluto condividere i suoi sogni per questa terra tanto amata quanto depredata. Corinne Zaug ne ha parlato con la giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi, esperta di questioni internazionali e in particolare di America Latina.
C'era una volta un paesaggio che appariva col suo fiume e i suoi animali, le sue nuvole e i suoi alberi. A volte però, quando da nessuna parte si vedeva il paesaggio col suo fiume e i suoi alberi, a queste cose toccava apparire nella mente di un ragazzo. Del fiume fa il tuo sangue. Poi piantati, germoglia e cresci, che la tua radice si aggrappi alla terra perpetuamente. E alla fine si canoa, scialuppa, zattera, suolo, giara, stalla e uomo.
E questa è di Javier Iglesias, una delle 12 poesie che fanno, per così dire, da colonna verbale all'esortazione, alla lettera uscita lo scorso mercoledì, con cui Papa Francesco rimette a tema il lavoro del recente sinodo dedicato alla regione sudamericana, suddividendo le sue riflessioni in quattro grandi sogni. Uno per capitolo, il sogno sociale, quello culturale, quello ecologico e quello ecclesiale. Querida Amazzonia, Amazzonia amata, si intitola questo documento del Papa, che per certi versi assomiglia ad una lunga lettera d'amore scritta a questa regione, solcata da un grande fiume, abitata da più di 300 diverse popolazioni indigene, attraversata da grande bellezza ma anche da altrettante ferite. Una storia d'amore e di dolore che prova meraviglia contemplando la bellezza di queste giungle e dei suoi abitanti, ma piange per i crimini e le ingiustizie, come ha detto mercoledì nel corso della conferenza stampa il segretario del Sinodo, Monsignor Martinez de Aguirre Guinea. Un documento importante. Ma perché, e giriamo subito la domanda a Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire per il quale si occupa di questioni internazionali ed autrice insieme a Stefania Falasca del libro Frontiera Amazzonia, perché questa attesa e perché questo sinodo che ci parla di una realtà così geograficamente lontana ha catalizzato così tanto l'attenzione dei media?
Innanzitutto la scelta di convocare un sinodo speciale sull'Amazzonia viene dal Papa, da Papa Francesco 2 anni fa, e in questo modo il sinodo viene inserito all'interno di un percorso della Chiesa universale. Il Papa non parla solo all'Amazzonia, Papa parlando all'Amazzonia parla a tutte le persone di buona volontà. Perché l'Amazzonia, lo scrive nell'esortazione post-sinodale, è anche nostra. Che cosa vuol dire? Che l'Amazzonia e quello che accade in Amazzonia riguarda tutti, perché l'Amazzonia è cuore ferito del mondo e senza l'Amazzonia il mondo non può sopravvivere, ma anche perché l'Amazzonia è metafora di una serie di sfide che si svolgono in altre parti del mondo e che in Amazzonia emergono in tutta la loro drammaticità.
Sfide legate al narcotraffico, alla tratta e al traffico di esseri umani, alla convivenza di popoli e culture differenti, ma anche alla distruzione di quello che Papa Francesco chiama la casa comune e che è anche estinzione di una popolazione indigena che si trova sempre più marginalizzata e privata del suo habitat. Amore e dolore, quindi. Due voci, due sentimenti, entrambi ben presenti in questi 111 paragrafi suddivisi in quattro capitoli, che costituiscono l'esortazione apostolica post-sinodale Querida Amazzonia.
Sì, c'è un Papa che realmente è partecipe del dolore e della bellezza dell'Amazzonia. Direi che mi ha colpito molto il tono di Querida Amazzonia, perché è poetico sicuramente ed è contemplativo. È come se la bellezza e il dramma dell'Amazzonia superassero le categorie razionali e il Papa, per esprimerle, chiedesse ricorso alla poesia, che esprime per evocazioni, per suggestioni, per immagini, questo amore e questo dolore per una tragedia che si va consumando. Allo stesso tempo il Papa vede nell'Amazzonia un segno del mistero di Dio, un invito alla contemplazione. È come se l'Amazzonia, con la sua profondità, con la sua smisuratezza, con la sua impossibilità di essere ridotta, di essere dominata, ci mettesse di fronte all'infinitamente altro e fosse quindi un piccolo segno del mistero di Dio.
Ma accanto a questo respiro contemplativo che l'Amazzonia offre e il Papa assume all'interno del documento, alte erano anche le aspettative, in particolare su due argomenti: la possibilità di ordinare uomini sposati, i famosi viri probati, e quella di un'apertura nei confronti del diaconato femminile. Lucia Capuzzi.
Il documento finale, con una maggioranza di oltre 2/3, aveva chiesto al Papa la possibilità, aveva proposto al Papa la possibilità di ordinare diaconi permanenti sposati. Questa proposta non è stata considerata dal Papa, che però ovviamente la questione legittimamente rimane, non viene squalificata, ma il Papa in questo momento non prevede questa possibilità di eccezione, quindi non c'è nessuna novità o nessuna ulteriore deroga rispetto al sacerdozio.
Mentre per quanto riguarda il ruolo delle donne?
Sicuramente il Papa, tutti i suoi discorsi, in tutte le sue anche atti concreti, ha una chiara idea di valorizzazione del ruolo femminile, di valorizzazione della donna nelle sedi decisionali. Lui separa molto nettamente questo dall'ordinazione, perché appunto, secondo Papa Francesco, questo sarebbe un clericalizzare le donne, non è necessario quindi ordinare le donne perché abbiano un ruolo decisionale e un potere, ma lo possono rivestire ugualmente con la loro specificità all'interno appunto di una specificità che lui definisce femminile. Idem il ruolo dei laici, c'è una valorizzazione del ruolo dei laici, e consideriamo che in Amazzonia la Chiesa, molte comunità ecclesiali si reggono proprio grazie alla presenza dei laici e delle donne che mantengono di fatto viva la comunità cristiana in luoghi dove il sacerdote può visitarle quando va bene una volta ogni 6 mesi, quando va male una volta all'anno ogni 2 anni.
Niente preti sposati dunque, e neppure donne clericalizzate, ma un numero sempre maggiore di laici, uomini e donne, che siano protagonisti dell'evangelizzazione e dove tutti si sentono invitati a procedere su nuovi cammini comuni. Tutta da leggere, quindi, questa esortazione del Papa, figlia della Laudato Si, che costituisce un tutt'uno con il documento finale del Sinodo che il Papa ha invitato tutti a rileggere integralmente.
Lasciamo ora l'Amazzonia per occuparci del tema religioni e sovranismi.
Ne abbiamo parlato in apertura di puntata. La religione è diventata elemento essenziale dell'agenda politica sovranista, ma è lecito strumentalizzare la religione a fini politici? Quali rischi comporta per le nostre democrazie liberali? Come reagiscono i leader religiosi? Ne parliamo con Neil Datta, esperto di movimenti populisti, segretario generale del Forum Parlamentare Europeo per i diritti sessuali e riproduttivi. Il servizio di Gael Kurtens.
Dio, onore, nazione. Il presidente Ronald Reagan, Papa Giovanni Paolo II e la libertà delle nazioni. Questo il titolo della National Conservatism Conference, tenutasi il 3 e il 4 febbraio a Roma, ideata dalla fondazione statunitense Edmund Burke e organizzata insieme ad altri think tank della destra sovranista europea, ha visto circa 200 partecipanti provenienti da tutto il mondo commemorare insieme la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti. Ad inaugurare i lavori è stata la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che di Papa Wojtyła ha detto:
He never tired to repeating that there is no Europe without Christianity.
Non si è mai stancato di ripetere che non c'è Europa senza cristianesimo. Un insegnamento quanto mai attuale, ora che l'identità cristiana europea è attaccata da un distorto laicismo che si scaglia persino contro i simboli della tradizione cristiana e che al contempo spalanca le porte all'Islam più intransigente.
A spiegarmi lo scopo di questo secondo incontro internazionale dopo quello di Lancio l'anno scorso a Washington è il presidente dell'associazione Nazione Futura, Francesco Giubilei, organizzatore italiano dell'evento. Ci siamo incontrati nella hall del Grand Hotel Plaza in Via del Corso, dove si è svolta la conferenza.
L'obiettivo di questa prima conferenza del National Conservatism in Europa è quello di raccogliere quelle che sono le forze conservatrici in ambito culturale ma anche politico a livello non solo italiano ma anche europeo e più in generale occidentale. Il titolo della conferenza nasce dalla volontà di sottolineare quello che è il concetto di nazione, che a nostro giudizio deve essere centrale, legato al concetto di conservatorismo, così come sottolineare la centralità della religione in un mondo sempre più secolarizzato, dove si stanno perdendo quelle che sono le radici cristiane, giudaico-cristiane, che hanno caratterizzato da sempre l'Europa.
Perché ricordare due figure come Reagan e Papa Wojtyła?
Sia Reagan che Giovanni Paolo II sono stati tra gli artefici della caduta, del crollo del comunismo e del regime dittatoriale che ha per anni impedito non tanto lo svilupparsi delle nazioni quanto lo svilupparsi della libertà e della democrazia da parte dei popoli dell'est Europa, e quindi riteniamo sia corretto, giusto e doveroso ricordare entrambe queste figure.
Che cosa c'entra Dio con tutto questo?
Riteniamo si debba riscoprire l'importanza della religione in una società che sta sempre di più perdendo l'etica e i valori che invece vengono portati avanti da quella che è la religione cristiana, che un pontefice come Giovanni Paolo II senza dubbio è stato uno dei massimi interpreti da questo punto di vista.
Io ho visto moltissime persone provenienti da tutto il mondo qui. È una conferenza internazionale a tutti gli effetti, che però appunto parla di conservatorismo nazionale. Come mettere sotto lo stesso cappello questi due aspetti?
Ma quale esempio migliore per dimostrare una volta per tutte a livello europeo il fatto che essere conservatori, amare la propria nazione, non vuol dire dialogare e rispettare quelli che sono gli altri popoli, avere dei rapporti di estrema amicizia con quelle che sono le altre nazioni europee.
Dio, onore, nazione. Ricordiamo il titolo di questo incontro, al quale sono intervenuti, tra gli altri, l'intellettuale di destra e cristiano ortodosso, l'americano Rod Dreher, per il quale la giustizia sociale non è null'altro che un culto politico utopico condito di fanatismo religioso. Poi ha partecipato lo storico del cristianesimo, il cattolico Roberto De Mattei, noto detrattore di Papa Francesco, ma anche il filosofo israeliano Yoram Hazoni, già collaboratore di Benjamin Netanyahu e presidente del Herzl Institute a Gerusalemme, tra i copromotori della conferenza. Inoltre è intervenuta la francese Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, già deputata del Front National, mentre l'intervento conclusivo era affidato al premier ungherese Viktor Orban, che si proclama tra i più potenti calvinisti del mondo. Francesco Giubilei, perché questa conferenza a Roma?
Ma Roma e l'Italia stanno diventando un laboratorio per il conservatorismo a livello globale, in particolare a livello europeo. Noi fungiamo da cerniera anche geografica tra quello che è l'Occidente e l'Est. Non è un caso che vi sia appunto un'organizzazione che è la Edmund Burke Foundation, che nasce negli Stati Uniti, così come intervenga un primo ministro dell'Ungheria. Quindi c'è una forte componente anche legata al mondo polacco, quindi a quello che è il blocco di Visegrad, ma più in generale all'Est Europa.
Forse si può aggiungere che Roma ingloba la Città del Vaticano, dove in questo momento storico siede un pontefice che fa dell'accoglienza e della fratellanza umana la sua cifra, cosa che non piace a questa corrente politica. Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa tenutasi al Grand Hotel Plaza, alla domanda su come valuta l'operato di Papa Francesco, ha risposto:
penso che il Papa debba fare chiaramente il suo debba portare avanti il suo lavoro, e la politica debba fare un altro lavoro. Insomma, non ho mai amato quei politici che stanno lì a fare quello che dice la Chiesa, perché lo dice la Chiesa, né quelli che l'hanno osteggiato per principio. Io sono credente e chiaramente ascolto le parole di Sua Santità. Sul piano della politica, delle volte le condivido e delle volte no, perché sono due ruoli diversi ed è giusto che sia così.
I nazionalconservatori non temono di ergersi a paladini dei valori cristiani, anzi ne fanno un elemento essenziale della loro agenda politica. Ma è lecito mischiare in questo modo politica e religione? L'ho chiesto a Nilda Attà, di stanza a Bruxelles, segretario generale del Forum parlamentare europeo per i diritti sessuali e riproduttivi, esperto di movimenti populisti.
Quand on entend certains dirigeants politiques faire référence aux questions religieuses.
Quando sentiamo certi esponenti politici fare riferimento a questioni religiose, dobbiamo sempre chiederci qual è l'uso che fanno della religione. Sono davvero mossi da questioni di fede o piuttosto da contingenze politiche a breve termine? E soprattutto, praticano essi stessi i precetti della religione a cui dicono di appartenere?
Qui se servent d'arguments pseudo-religieux pour justifier certaines positions qu'ils avaient déjà.
Quel che si osserva è che spesso l'utilizzo di argomenti pseudo-religiosi serve a giustificare delle posizioni già consolidate, come per esempio la necessità di limitare l'immigrazione per scongiurare l'islamizzazione dell'Europa, che invece sarebbe un continente cristiano. E quindi si fa ricorso a spiegazioni pseudo-cristiane per giustificare quel che invece sono dei propositi xenofobi o razzisti.
Nilda Attà, che si occupa di uguaglianza di genere, educazione sessuale nelle scuole, diritto all'aborto, procreazione assistita, ma anche di protezione delle donne vittime di violenza, da una decina di anni a questa parte si è trovato a doversi confrontare con il tema dei sovranismi, perché l'erosione di questi diritti è legata al fenomeno dell'ascesa dei populismi di destra. Nilda Attà, lei lavora con una trentina di paesi europei. Dal suo osservatorio privilegiato ha potuto constatare come queste realtà tipicamente nazionali si stiano paradossalmente internazionalizzando.
Col passare degli anni abbiamo visto riaffiorare gli stessi individui o le stesse organizzazioni. Abbiamo quindi potuto constatare come quel che spesso appare come un fenomeno nazionale o addirittura locale è in realtà una questione transnazionale. Tutti questi attori che stanno in diversi paesi hanno dei legami tra loro e si incontrano per elaborare strategie e linee comuni da mettere in campo in modo concordato e nel momento appropriato nei diversi paesi.
Ma perché questo uso così trasversale dell'elemento religioso?
On voit dans certains mouvements de droite, d'extrême droite et parfois populiste.
Si vede in alcuni movimenti di destra, di estrema destra e a volte in quelli populisti, una riformulazione dell'identità nazionale in cui la religione ha un ruolo preponderante. Quindi la religione, o meglio l'interpretazione che attualmente questi gruppi fanno della religione, fa sì che essa sia utilizzata come elemento fondante delle relative identità nazionali.
L'identitarismo veicola anche l'idea di purezza contro ogni contaminazione culturale. Non è un caso se queste correnti politiche e di pensiero sono anche favorevoli ai muri e ai fili spinati. Nel corso della conferenza c'è stato un momento di giubilo per l'avvenuta Brexit. Certo, rimane paradossale il fatto che abbiano dedicato il loro incontro alla caduta di un muro, quello di Berlino. Nilda Ta.
Secondo loro, i grandi nemici da sconfiggere nei prossimi anni sono le élite globaliste e quindi anche ogni infrastruttura internazionale o transnazionale, e in particolare l'Unione Europea, che ai loro occhi danneggia la sovranità nazionale, o le Nazioni Unite, che impongono le loro regole sugli stati sovrani. Ecco, questi sono tipicamente i loro cavalli di battaglia. Ma parliamo di istituzioni che garantiscono il rispetto dei diritti umani, che nel mio ambito specifico riguardano, ad esempio, le questioni legate all'uguaglianza di genere o ai diritti degli omosessuali. Queste istituzioni, con i loro strumenti giuridici, sono percepite come imposte da un'istanza esterna, sono d'intralcio alla sovranità nazionale e diventano quindi il nemico.
Viktor Orban, nel suo discorso di chiusura, ha infatti fortemente attaccato l'Unione Europea. Il modello a cui guardare sarebbe il sistema politico ungherese, dove Orban governa con la maggioranza assoluta e che egli stesso definisce come una democrazia illiberale. Un modello che sembra aver sedotto i nazionalconservatori di entrambe le sponde dell'Atlantico e che Orban ha ribattezzato democrazia cristiana, un sistema in cui vigono le libertà cristiane. Ora, storicamente, sin dal dopoguerra, la democrazia cristiana è stata la forza politica più importante dietro al progetto di integrazione europea. Il premier ungherese non sta forse attuando uno spostamento semantico di concetti esistenti, dando loro significati diversi? Nilda Ta.
Certo, ha perfettamente ragione. Si tratta di un tentativo di usurpazione di una corrente di pensiero assolutamente nobile della storia politica e che ancora oggi riguarda l'impegno di molti cristiani nella vita politica.
Proprio il 4 febbraio, mentre al Grand Hotel Plaza di Roma si riuniva il Gotha Mondiale dei sovranisti, ricorreva il primo anniversario del documento sulla fratellanza, firmato ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi, da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, l'esponente sunnita Ahmad al-Tayyib. Con un videomessaggio Papa Francesco ha voluto ricordare lo storico documento.
Saluto tutti voi presenti e saluto in particolar modo tutte le persone che nell'umanità aiutano i loro fratelli poveri, ammalati, perseguitati e deboli senza badare alla religione, al colore, alla razza a cui appartengano.
Quella di costruire ponti tra popoli e culture è una responsabilità delle comunità di fede. Questo il messaggio del documento, teso a realizzare la pace mondiale e la convivenza comune al di là delle appartenenze religiose e contro ogni fondamentalismo. Ma lasciamo in conclusione la parola a Giovanni Paolo II con una citazione tratta dal suo discorso indirizzato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 5 ottobre 1995.
Il nazionalismo, soprattutto nelle sue forme più radicali, è l'antitesi del vero patriottismo. E oggi dobbiamo fare in modo che il nazionalismo estremo non continui a dare luogo a nuove forme di aberrazioni del totalitarismo. Questo è un impegno che vale, ovviamente, anche nei casi in cui la religione stessa diventa la base del nazionalismo, come purtroppo accade in alcune manifestazioni del cosiddetto fondamentalismo.
Prima di chiudere vi segnaliamo ancora alcuni appuntamenti. L'Osservatore Democratico, in collaborazione con le organizzazioni partner, affronterà sotto la direzione e la moderazione del professor Markus Krinke della Facoltà di Teologia di Lugano un ciclo di conferenze dal titolo Economia civile e nuove sfide ambientali. Il primo incontro di questo ciclo sarà con il professor Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica presso l'Università di Bologna, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. L'appuntamento è per lunedì 17 febbraio alle ore 18:30 nell'aula multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano.
E ancora un altro appuntamento, mercoledì prossimo, il 19 febbraio, presso i locali della Chiesa Riformata di Bellinzona alle 14:15 si tiene un incontro dal titolo Sogni. Con la pastora Brigitte Schäfer si parlerà dell'attività del sognare secondo la scienza, secondo la psicologia ed il senso comune, e si parlerà anche del ruolo che hanno i sogni in alcuni racconti contenuti nella Bibbia.
E con questo ultimo annuncio eccoci arrivati al momento dei saluti. Da Paolo Tognina grazie per aver scelto anche questa mattina la nostra compagnia.
E da Luisa Nitti anche l'augurio di un'ottima domenica.